Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea torna a Firenze per le notizie a cura della redazione regionale di Controradio. C'è un primo indagato nella vicenda della nave che si è abbattuta contro il pontile di Marina di Massa a causa del maltempo. A finire nel registro degli indagati il comandante della Guangrong, Milan Durisic, 42 anni, del Montenegro. Intanto anche oggi, malgrado il brutto tempo, proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'imbarcazione. Il primo obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento in mare del carburante della nave. Linea in diretta però a Chiara Brilli per tutti i particolari. A te, Chiara.
Sì, Sandra, notizia di poche ore fa, c'è questo primo indagato nella vicenda della nave, ovvero il comandante dell'imbarcazione battente bandiera cipriota. L'uomo dovrà rispondere di naufragio colposo e intanto anche oggi, come dicevi, nonostante le condizioni avverse del meteo sulla costa apuana, proseguono i lavori di messa in sicurezza dell'imbarcazione di oltre 100 metri di lunghezza, lo ricordiamo, che si trova appoggiata al pontile che ha distrutto. Il primo obiettivo è quello di scongiurare lo sversamento in mare del carburante. Attorno al perimetro del mercantile che si è incagliato sono state installate nelle scorse ore le panne protettive così da contenere gli effetti di un eventuale sversamento. Questa mattina è arrivata la nave 18 della Guardia Costiera, che segue da vicino tutte le operazioni in corso come nave di appoggio, e nonostante la pioggia i lavori procedono regolarmente. Oggi è prevista la collocazione delle panne galleggianti, così il sindaco di Massa Francesco Persiani ha aggiornato in questi minuti. Nel frattempo ha proseguito, è in corso anche un sopralluogo dei tecnici dell'amministrazione comunale insieme ai vigili del fuoco e alla ditta Neri per verificare le condizioni del pontile dopo l'impatto con la nave. Continueremo, ha detto, a monitorare la situazione con la massima attenzione. Il primo cittadino si è detto anche preoccupato poi per i prevedibili tempi lunghi riguardanti la rimozione dell'imbarcazione e le ripercussioni sulla prossima stagione estiva. Sappiamo che sono questioni molto complesse, quindi non mi faccio delle illusioni. Trasformeremo in positivo questo evento calamitoso, ci impegneremo fin da subito in una rapida costruzione del pontile così identitario per la città di Massa. La regione sarà vicino al comune, alla prefettura nello sviluppo dei lavori. Queste invece le parole del presidente Gianni in sopralluogo ieri a Marina di Massa, presenti anche l'assessora Monia, la protezione civile col personale ARPAT che ha effettuato i campionamenti. E per ARPAT allo stato attuale non ci sono segnalazioni di rilasci significativi di sostanze inquinanti dalla nave nell'area interessata. Questo per il momento è tutto, a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. La cronaca: un imprenditore di 56 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamento nei confronti del padre di 85 anni rimasto vedovo, trovato morto dai carabinieri nella sua casa di Scandicci durante la notte del 27 gennaio. Dopo la morte del padre, il 56enne si era reso irreperibile per 2 giorni e da ieri si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano in stato di fermo. Prevista per oggi, come riportano i quotidiani locali, l'autopsia sulla salma per capire se la morte dell'anziano sia stata provocata dalle presunte violenze attribuite al figlio, come successo pochi anni fa con la madre. Lo scorso dicembre, infatti, la Corte d'Assise di Firenze lo ha condannato a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale dopo aver picchiato la madre di 88 anni, provocandone senza volerlo la morte nel 2022. Andiamo avanti con una notizia di politica. I risultati di un sondaggio commissionato da Toscana TV in corona Eugenio Giani, più di 10 punti di stacco rispetto al candidato del centrodestra Tomasi, che adesso viene messo in discussione dalla sua coalizione. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palombo.
La politica fatta con i sondaggi, prima quello commissionato da Toscana TV che ci racconta di un Gianni Bis vincitore al primo turno con un Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e possibile candidato del centrodestra, fermo al 40%. Ora è atteso un sondaggio che è già stato commissionato dal PD a conferma e suggello di quanto detto. In altri tempi sarebbe stato il partito a dire: ricandidiamo Gianni perché ha governato bene, punto. Oggi no, abbiamo bisogno dei sondaggi che fanno gongolare il centro-sinistra sinistra che ora deve capire entro un mese quale coalizione sosterrà il presidente della regione uscente. Il sondaggio ha avuto però l'effetto di un elettroshock per il centrodestra, spaventato da un candidato poco conosciuto in regione. Per il partito di Tomasi, Fratelli d'Italia, l'importante è renderlo conosciuto, portando in giro per tutta la Toscana e raccogliere il voto di chi non sta con il centrosinistra. Per gli altri, Forza Italia e Lega, la questione è parecchio più complessa. Forza Italia vuole un candidato più moderato e un nome diverso. La Lega parla di partita ancora apertissima, come a dire che il candidato deve ancora essere scelto per davvero. Volano stracci nel centrodestra, Fratelli d'Italia punge, Forza Italia chiede di unire le forze per valorizzare Tomasi e non per farsi autopromozione sui giornali. La Lega anticipa un nome che potrebbe tirare fuori quello di Luca Baroncini, segretario regionale del partito. Ma davvero è più conosciuto di Tomasi? Quest'ultimo si smarca dalle polemiche e dice solo: devo pensare a lavorare bene, mentre su tutto il centrodestra aleggia minaccioso il fantasma del generale Vannacci.
In vista della giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili, istituita dalle Nazioni Unite nel 2012, si terrà a Firenze un seminario promosso da Nosotras Onlus in collaborazione con la prefettura e la sua commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Mutilazioni genitali femminili, le vittime, la protezione legale e sociale è il titolo dell'evento in programma il 3 febbraio dalle 14 alle 18 in via Giacomini 8 ad ingresso gratuito e prenotazione dal sito di Nosotras. Ce ne parla la presidente Isabella Mancini, ai microfoni di Chiara Brilli.
Quest'anno abbiamo deciso di riporre nuovamente l'attenzione su quello che è il tema dei diritti, non a caso in un anno in cui invece i diritti, sicuramente quelli di tipo internazionale, sono messi fortemente in discussione. Ecco che invece tornare a rimettere il focus sulla legge, sul diritto, sulla possibilità di esigere la tutela dei propri diritti in quanto esseri umani, in base a quelle che sono le normative internazionali, di poter richiedere anche tutela e protezione nei paesi che dovrebbero essere considerati appunto del nord del mondo, dove il diritto è appunto garantito a tutti e a tutte. Quindi il 3 di febbraio abbiamo deciso di dedicarci un incontro con una delle associazioni che a livello europeo ha più lavorato sul tema del contrasto alle mutilazioni genitali femminili, ma anche ai matrimoni forzati e precoci, con la presenza come nostra ospite della direttrice esecutiva di Forward UK, ovvero Nana Otto Oyortei, che ci parlerà appunto nell'occasione del 3 di febbraio proprio di quello che è stata l'esperienza di questa associazione, che è un'associazione della diaspora africana, che ormai da più di 35 anni lavora su queste tematiche, e trasformare quella che è stata una violenza sul proprio corpo in uno strumento invece di forza e di autodeterminazione.
Un grande scrittore fiorentino nel Pantheon della letteratura italiana, così Riccardo Nencini, presidente del gabinetto VSE, che ha inaugurato la stanza di Vasco Pratolini, riprodotta nell'archivio contemporaneo Bonsanti, con la biblioteca privata composta da ben circa 2600 libri collocati originariamente nell'abitazione romana di via Tolmino e poi donati al VSE dalla figlia Aurelia nella primavera del 2010, una sala che rende omaggio a Firenze, alle sue donne di quartiere e ai tanti Metello che lottarono contro le ingiustizie. Allora sentiamo Michele Rossi, direttore del gabinetto VSE.
Pratolini dagli anni 30 lascia Firenze, come si sa va a Napoli, poi vive a Roma. È un modo di portare Pratolini all'archivio contemporaneo e soprattutto di portarlo vicino a via Toscanella, dove aveva vissuto negli anni 30, nel 30 per la precisione, quando lasciò via del Corno. Significa riportarlo a San Frediano e riportarlo nel cuore della città. Ecco, un grande scrittore del Novecento.
Che cosa significa questa operazione, oltre il recupero e il restauro dei suoi testi?
Rimettere e esporre le biblioteche private degli autori, così come abbiamo fatto con Alberto Albasino, con Pier Paolo Pasolini, questa è la terza, poi seguirà un'altra fra poco, fra due mesi che annunceremo, significa aprire l'archivio contemporaneo alla città e significa portare, per noi è interessante per portarci le scuole, gli studenti, ecco, vedere il laboratorio creativo di uno scrittore. Infatti qua ci troverete sia i volumi, cioè i libri privati di di Pratolini, ma anche manoscritti, dati lo scritto, gli oggetti personali, c'è esposta la macchina da scrivere, le fotografie, ecco, un modo, ecco, per avvicinare i cultori della letteratura, non solamente di Pratolini, ecco, a uno scrittore del Novecento.
In Sala Ferri a maggio prosegue questo racconto su Pratolini.
Stiamo organizzando 3 incontri con i quali si vuole raccontare i più bei romanzi, ecco, e anche quelli meno conosciuti di Pratolini in Sala Ferri, 3 incontri a maggio.
Nuovo appuntamento invece domenica per l'11ª edizione del Libro della Vita. Scandicci alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza, d'ingresso libero. Ci sarà Nicoletta Verna, scrittrice e autrice del Valore Affettivo e dei Giorni di Vetro, che parlerà del suo Libro della Vita, una questione privata, di Beppe Fenoglio. Sentiamo.
Una questione privata è il mio romanzo preferito, ma questo è un motivo personale. Ci sono però, secondo me, anche dei motivi oggettivi, chiamiamoli. Calvino scrisse nella sua prefazione al Sentiero dei Nidi di Ragno che in realtà lui avrebbe voluto scrivere una prefazione a Una questione privata, perché lo riteneva il romanzo che loro avrebbero voluto scrivere, dove con tutti loro intendeva gli scrittori della Resistenza. Tra l'altro esce nel 63 Una questione privata, quando ormai la Resistenza ha esaurito il suo anche potenziale narrativo. Eppure questo è il romanzo più bello, più compiuto, più assolutamente profondo sulla Resistenza. Il motivo però per cui è un capolavoro non è tanto e non è solo il fatto che è un bellissimo romanzo di Resistenza, ma sta nel titolo. Cioè, Calvino disse, è anche un romanzo che parla di furore amoroso, cioè la vera trama all'interno di Una questione privata è l'amore, cioè è Milton che sta cercando di scoprire se Fulvia abbia un rapporto amoroso con un altro compagno partigiano. E qui c'è la magia di Fenoglio, cioè lui a un certo punto unisce questi due tratti fino a renderli indistinguibili. Noi chiudiamo l'ultima pagina e non sappiamo più qual è la questione privata, se è la vicenda amorosa oppure la guerra. Ed è esattamente questo. La guerra non cambia lo spirito umano, le grandi pulsioni dell'essere umano, le miserie, le gelosie, ciò che noi facciamo anche in maniera del tutto irrazionale, restano immutati anche all'interno di un'epopea enorme e irripetibile come la Resistenza.
E adesso apriamo una pagina economica in fondo a questo nostro notiziario, perché si parla di attrazione di investimenti dall'estero, competitività e strategie giusto appunto per la crescita economica al centro dell'appuntamento annuale di Invest in Tuscany, lo sportello che si occupa di seguire le aziende nazionali e internazionali intenzionate a venire qui nella nostra regione e che fa il punto per il 2025. Ma ci dice tutto in diretta Domenico Guarino, che lo sta seguendo per noi.
Sì, parliamo spesso di turismo, di overtourism e quindi di tutta l'economia che è connessa al filone turistico, però la Toscana è anche altro, molto altro, e si conferma una delle regioni italiane ed europee maggiormente attrattive per quanto riguarda gli investimenti internazionali. Sono 1.391 le imprese a partecipazione estera, il 4,4% del totale nazionale, e ci sono impiegati 90.175 addetti, ovvero il 7,7% degli occupati totali della regione. Insomma, un dato molto importante. Tutto questo ha un impatto economico pari al 15,5% del valore aggiunto prodotto complessivamente dalle imprese presenti sul territorio. Una percentuale, pensate, che sale al 20,9% nel settore manifatturiero. I dati sono stati elaborati dalla Università di Milano Bicocca e sono stati presentati oggi, come appunto ricordavi, nell'annual meeting di Invest in Tuscany. Investitori internazionali, naturalmente Confindustria Toscana ha detto che si fa sponda politica per quelle che sono le istanze di questi investitori. Ovviamente al presidente Bigazzi è stato chiesto anche riguardo all'attualità, quello che potrebbe significare per la Toscana l'introduzione di dazi da parte del governo Trump. Bigazzi ha detto che ovviamente sarebbe un problema, però lui crede che alla fine sarebbe un problema anche per gli Stati Uniti, perché ad esempio tutto il comparto agroalimentare, che è molto apprezzato negli States, qualora venissero imposti dei dazi vedrebbe aumentare i prezzi. Però Bigazzi dice i consumatori statunitensi non rinuncerebbero ai nostri prodotti, perché sono comunque prodotti di elite, e questo comporterebbe per loro un aumento dell'inflazione. Insomma, tutto da vedere. Intanto i dati positivi degli investimenti internazionali in Toscana si confermano. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Ascoltiamo adesso una breve anticipazione di cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, di Raffaele Palumbo, un podcast di Controradio. In questa puntata ci occuperemo della riforma della giustizia, quella che viene chiamata della separazione delle carriere, che con la separazione delle carriere ha poco a che fare in realtà. Il podcast di Controradio Cosa è successo è ascoltabile il sabato, dunque domani alle 13:15, in replica la domenica alle 17:10. Sentiamo il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco.
La separazione delle carriere è una riforma molto più complessa di quella che si pensa parlando solo di separazione delle carriere, perché c'è una costruzione ben più complessa che prevede la costituzione di due consigli superiori, il sorteggio per i componenti di questi due consigli superiori, una corte che è svincolata completamente dal sistema giudiziario, che deve decidere sul disciplinare dei magistrati, e complessivamente è una riforma che è foriera di grossi pericoli. Il condizionamento del pubblico ministero dalla politica. Guardi, c'è un esempio proprio di questi giorni. Il presidente Trump ha licenziato 10 magistrati che avevano indagato su di lui. Se questo è il rischio che vogliamo correre, io credo che questo sia un problema che riguarda i cittadini più che i magistrati in sé. Il problema è che in realtà la separazione delle carriere, così come viene presentata, è di fatto un falso problema. C'è già la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Nel nostro sistema il pubblico ministero è colui che fa le indagini e poi sostiene l'accusa. Il giudice è quello che decide. Nel nostro sistema si può passare da una carriera all'altra, cioè si può diventare da giudice pubblico ministero, da pubblico ministero giudice, una volta sola in tutta la carriera e nei primi 9 anni di attività. È un fenomeno limitato a qualche decina di persone nel corso degli ultimi anni, qualche decina su 8.000 magistrati.
Siamo arrivati al tempo, molto nuvoloso, oggi coperto con piogge in mattinata sulla costa, in progressiva estensione dal pomeriggio al resto della regione. Locali temporali saranno più probabili sulle zone di nord-ovest, sulla costa e l'arcipelago, neve sull'Appennino oltre i 1.400-1.600 metri di quota, i venti saranno di scirocco, deboli o al più moderati sulla costa, i mari poco mossi o mossi al largo, le temperature minime in lieve aumento, le massime in lieve calo. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 18:35. Dalla redazione di Controradio, un buon proseguimento di giornata.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.